Salve a tutti, speriamo di non annoiarvi troppo. Crypto Rebels, diciamo subito, è un progetto nuovissimo, nel senso è nato realmente pochissimi giorni fa, un po' per tra virgolette scherzo, un po' come concretizzazione di quello che è stato un percorso che avevamo fatto in precedenza, sia a livello lavorativo sia a livello. Sia in altri ambiti, essenzialmente quello dell'Hack Meeting e quello degli Hack Lab. Ci siamo incontrati un gruppo di persone che comunque lavoravano sia sulla sicurezza sia sulla crittografia e ci siamo resi conto che spesso e volentieri il problema non è tanto quello della tecnologia, della crittografia intesa come strumenti, quanto quello dell'abitudine delle persone ad usare la crittografia. Essenzialmente non c'è l'abitudine ad usare la crittografia, a vederla realmente come uno strumento. Il più delle volte, quando si parla di crittografia con non addetti ai lavori, quello che accade è che la risposta più comune che viene data è perché dovrei usare la crittografia se non ho nulla da nascondere. Questo è quello che il più delle volte accade. Ci siamo resi conto che è quello che accade. E accade addirittura in ambiti in cui invece la sicurezza dovrebbe essere tutelata, ambiti aziendali dove capita spesso e volentieri vedere le password appiccicate sullo schermo così non vengono dimenticate. E qui ci siamo resi conto che probabilmente quello che poteva essere utile fare era spingere e propagandare la crittografia non solo come sviluppo di sistemi, ma anche come sviluppo di attitudine alla crittografia. E quindi in questo contesto è nato il progetto Crypto Rebels, appunto l'uso della crittografia come pratica sociale per la rivendicazione della privacy. Abbiamo voluto essere un po' esagerati. Essenzialmente quello che a cui tra virgolette ci ispiriamo, è un po' quella che è stata la cultura del cypherpunks negli Stati Uniti negli anni 90, tant'è che almeno in questo momento quello che noi diciamo, abbiamo deciso di adottare come manifesto del progetto è appunto il Cypherpunks Manifesto che sono scritto appunto ormai giusto 10 anni fa. Eric Hughes, dove appunto inizia dicendo che la privacy è necessaria per un mondo aperto nell'era elettronica e privacy non è segretezza, un fatto privato è qualcosa di cui non si desidera venga a conoscenza il mondo intero, mentre un fatto segreto è qualcosa di cui si desidera nessuno venga a conoscenza. La privacy è il potere di liberarsi selettivamente al mondo. Quindi, c'è questa forte differenza tra un segreto e l'uso e la privacy. La privacy sono io che decido cosa rendere pubblico e cosa non rendere pubblico. Sono io che decido cosa di me o delle mie informazioni rendere o meno accessibili. Il segreto è qualcos'altro. Quindi, diciamo, questo è il punto essenziale. Di partenza. Quello che vogliamo fare è creare un punto di riferimento per, essendo un punto di riferimento a livello di comunità, che riguarderà sia ovviamente il discorso tecnologico, quindi la creazione di progetti legati alla crittografia, ma anche semplicemente il parlare di crittografia e il diffondere la cultura della crittografia. Quindi avremo essenzialmente sul sito dei forum delle mailing list, un key server dove potranno essere memorizzate, scambiate e diffuse le chiavi pubbliche GPG, Anonymous Remailer sia in formato Mixmaster che NIM, ovviamente degli incontri sulla crittografia appunto, probabilmente per portare avanti questo progetto, per farlo conoscere e far conoscere soprattutto la crittografia, e poi creare anche un punto di incontro tra vari progetti che si occupano di crittografia. Quindi cercare di, se vogliamo, parlare il più possibile di crittografia, sia tra addetti ai lavori, sia tra, i non addetti ai lavori, proprio per portare avanti quel discorso di abitudine, di incentivazione all'uso della crittografia.
Diciamo che questo progetto è nato nell'ambito di una comunità che bene o male da tanto tempo si occupa di problemi legati alla crittografia, alla privacy e alla sicurezza. Si è sentito a un certo punto la necessità di dare un'organicità a varie realtà, a varie persone che stavano portando avanti progetti diversificati in questi ambiti. E così è nata l'idea di creare una comunità legata a un server, a un luogo che potesse diventare un punto di riferimento di queste progettualità. Un server quindi che sia un posto dove ospitare le mailing list, un server dove possa diventare anche un punto di riferimento per chi vuole sviluppare crittografia, ma anche una comunità che tratti problemi sociali e giuridici legati alla crittografia, soprattutto per quella che è la realtà del nostro paese e la realtà europea, perché comunque la realtà a cui siamo più legati, le comunità a cui siamo più legati sono quelle italiane, diciamo, che si occupano di queste problematiche. Il server è nato da pochissime settimane, l'idea è appunto di tirare su questi servizi e di permettere, diciamo, un coordinamento dei punti di incontro fra le varie realtà. Diciamo che ci saranno due dimensioni, due valenze, appunto. Quella, diciamo, delle persone che si occupano di queste questioni, che fanno ricerca su queste questioni, e una valenza che è quella della vetrina verso l'esterno, ovvero di aumentare, allargare la consapevolezza di quelle che sono le problematiche legate all'uso della crittografia e appunto degli strumenti della conoscenza, degli strumenti per tutelare la propria privacy utilizzando la crittografia. Quindi non solo appunto i CVS o comunque strumenti per chi sviluppa, ma anche la possibilità di creare incontri. E di creare manualistica o materiali. Una delle idee sarebbe creare un database relativo alla documentazione sulla crittografia che vada dalla documentazione più tecnica, relativa ad algoritmi o comunque chi si occupa della ricerca, fino agli how-to più semplici, diffondere anche con traduzione in italiano per diffondere anche la consapevolezza fra chi non, diciamo, non è addetto ai lavori, ma comunque sente la necessità di capire come tutelare nell'era digitale la propria privacy.
Niente, quindi appunto cercare di offrire questi strumenti e far sì che il numero maggiore di persone possa accedere allo strumento crittografia e facilitare anche, se vogliamo, la creazione di nuovi strumenti, così come avviene appunto per Paranoi, di cui ci parlerà dopo Lation. Riduciamo all'osso in modo tale da lasciare più tempo a lui e da recuperare un po' di tempo. Essenzialmente vi diamo gli indirizzi. Per quanto riguarda il web è cryptorebels.net, è già attiva una mailing list di discussione, crypto discussion, manca la N per un problema di schermo, e se qualcuno volesse le informazioni, news@cryptorebels. Se avete domande, niente. Allegiamo.
Allora, diciamo che io vi parlerò appunto di come mi introducevano loro, di uno di quei progetti atti a facilitare l'uso di strumenti messi a disposizione dalla comunità che prevedono di garantire anonimato, privacy e un tot di altre cose. Questo progetto si chiama Paranoi, è sostanzialmente un client di posta, un programma che vi permette di leggere la posta, mandare la posta, eccetera, eccetera, e nasce appunto per salvaguardare la privacy nelle comunicazioni via email, sia a livello di rete che a livello locale, dopo capirete meglio perché. Le principali caratteristiche di questo client, abbiamo un'interfaccia testuale in Encursys, che adesso vi farò vedere.
Anche
Anche no. Si vede un po' pochino, mi dispiace. Comunque questa è l'interfaccia testuale. Dopo magari ve ne parlerò un pochino tecnicamente. Comunque abbiamo sotto in basso una finestra, non si vede. Adesso comunque è nera, cioè non c'è niente. Serve solamente per mostrare i messaggi, le informazioni varie. Comunque abbiamo il menu. dove si possono fare i settaggi, che è appunto setting, e possiamo decidere un tot di opzioni. E normali opzioni che esistono in un normalissimo cliente posta, tipo mail check time, ci permette di specificare ogni quanto tempo, ogni quanti minuti in questo caso, il programma debba scaricare la posta da tutti i nostri account, change password, SMTP server è il server che ci permette di mandare la posta, queste altre cose, questo qui è carino, permette di ottimizzare l'uso in rete, nel senso che se io uso questo programma su un computer che non è quello locale mio ma sta da un'altra parte, i dati che passano sono minori e di conseguenza si velocizza un sacco l'uso. Poi c'è un altro menu in fondo che è Simple Mode, e questo permette, quando viene schiacciato di avere due modalità di uso del programma, una per facilitare appunto l'uso per utenti non esperti e di conseguenza quando il programma ha bisogno di determinati parametri non ci verranno chieste delle cose assurde che una persona normale non saprebbe. Invece nell'altro modo ci viene chiesto tutto, ad esempio quando vengono generate delle chiavi, la grandezza della chiave magari a un utente che non gliene frega nulla, non sa neanche cosa sia realmente la grandezza della chiave, quindi ad esempio quella è lasciata di default a 1024. Poi abbiamo un menu account, il menu a sinistra è quello generale che ci permette di selezionare un sottomenu a destra. Il menu account ci permette sostanzialmente di fare nuovi account, si preme su new account, ci viene chiesto il nome utente, che sarebbe quella stringa mandata al POP, quindi se noi abbiamo l'email su Virgilio e si chiama pippo@virgilio.it, qui ci dobbiamo mettere Pippo. Io non metterò Pippo. Poi la password, enter in caso non la si voglia salvare, quindi noi schiacciamo enter. Il POP server di default adesso è autistici perché sto facendo i test. Questa cosa qui è particolare, l'ho inserita l'altro ieri perché ci sono alcuni provider che offrono accesso POP, cioè accesso quando voi dovete leggere la posta, solo che l'user da mandare non è lo stesso con cui avete registrato l'account. Cioè nel senso quando io gli mando, gli dico guarda sono Lesion, voglio leggere la mia posta, no, non è così, ma gli devi dire sono lesion@virgilio.it, voglio leggere la mia posta. Ah boh, magari a voi non importa nulla. Poi ci viene chiesta la selezione dei protocolli. Protocollo è il metodo con cui il programma scarica la posta. Di default è 2, ovvero POP3 più APOP, che dopo spiegherò, con la connessione in SSL, anche questa la spiegherò brevemente dopo. E quindi se si preme invio 2 di default, la porta che viene selezionata anche in base al protocollo di sopra, nel senso che solitamente la porta per le connessioni SSL su POP è 995, ciò non toglie che possa essere anche diversa, cioè standard è così. Quindi premiamo invio e poi ci chiede se vogliamo o meno cancellare le email dal server. No. Dice che è stato aggiunto correttamente. Poi abbiamo un menu contatti, il risultato di questo che abbiamo fatto adesso lo vedremo dopo. I contatti che ci permette di aggiungere nuovi contatti, tipo gli address book e le rubriche dei client di posta attuali. I filtri, per specificare nuovi filtri, tipo se noi siamo iscritti a più mailing list, possiamo dividere la nostra posta in più cartelle, in modo che possiamo avere una visione più ordinata di quello che stiamo facendo. Cioè un menu PGP ci permette di gestire appunto le opzioni PGP. Il primo menu è Generate New Pair of Key, che ci permette di generare un nuovo paio di chiavi, appunto pubblica e privata, per poter usufruire dei servizi quali crittografia asimmetrica per lo scambio. Ci chiede un nome, ho schiacciato un invio di troppo per il commento, non importa, la mail, la password per la chiave, che ovviamente non viene visualizzata su schermo, ci chiede il reinserimento. Questi asterischini che vedete sono, diciamo, che sta cercando informazioni casuali da utilizzare per la creazione della chiave. E, la chiave è stata generata. Come avete visto, adesso non ci ha chiesto la grandezza della chiave, perché prima avevamo abilitato il simple mode. Poi qui ci sono altre cosine, del tipo se vogliamo generare un certificato di revoca per la nostra chiave, che serve sostanzialmente per dire a tutta la comunità che ci vuole scrivere: no, guardate, questa chiave pubblica mia non esiste, cioè non è più funzionale. Poi abbiamo la possibilità di settare un key server, che è appunto un servizio che permette lo scambio di chiavi pubbliche online, che è una cosa che metteremo anche probabilmente su cryptorebels.net. Search for a public key, che ci permette appunto di cercare la chiave pubblica di qualcuno attraverso un key server. Poi vabbè, altre cosille, tipo mettere il fingerprint alla fine di ogni mail. Il fingerprint sarebbe un identificativo della nostra chiave, diciamo così, un po' più detto brutto. Sull'altro menu, security, abbiamo la possibilità di aggiornare le liste di anonymous remailer e le rispettive chiavi pubbliche. Questa cosa qui avviene tramite un finger a un server che sta al MIT, che appunto offre come servizio quello di listare tutti gli anonymous remailer, cioè non tutti, quelli che vogliono, cioè quelli che richiedono di essere listati lì, che appunto fanno, cioè, gli anonymous remailer. Dopo vi spiego bene cosa sono, come funzionano, eccetera, eccetera. Quest'altra cosina ci permette di firmare le email. Firmare una mail significa che la persona a cui arriva questa mail è sicura, cioè è abbastanza sicura che quella mail l'abbia scritta io. E ovviamente se io mando un'email anonima, l'email non deve essere firmata. Questo qui è un'altra cosa per la sicurezza. Praticamente ogni avvio Paranoid controlla la sua dimensione, perché nel caso qualcuno cambi qualche cosina nel binario di Paranoid oppure metta qualche backdoor, lui potrebbe accorgersene. Questa cosa non è camuffabile, in quanto questa informazione è memorizzata nel file di configurazione che è criptato, nel senso che non è che puoi cambiare il contenuto, al massimo puoi cancellarlo. Quest'altra cosina qui ci permette di criptare sempre e comunque le mail in uscita, se il destinatario, cioè se noi abbiamo la chiave pubblica del destinatario. E poi quest'ultimo menu, queste comunque sono tutte cose che capirete a breve, ci permette di creare un account in server, e dopo vi spiegherò cos'è un in server, e questi sono altre paranoie contro altri attacchi. Poi c'è una GUI in GTK che è molto in sviluppo, molto in sviluppo. Adesso la troviamo, ve la faccio solo vedere così, una schermatina. Ecco, questa qui è l'interfaccia grafica per chi prima si fosse spaventato nel vedere quell'obbrobrio. Questo si può considerare tipo l'Outlook Express, facciamo finta. Ovviamente non vi aspettate nulla di che, è ancora molto in sviluppo questo progetto. Solite cose, configure, un tot di robe così. Ecco, quella era l'interfaccia in GTK. Poi abbiamo delle librerie che sono state fatte da un mio amico, che permettono il salvataggio delle variabili, diciamo, potenzialmente attaccabili, non in chiaro, nel senso che se io ho una password da memorizzare in memoria, questa password viene memorizzata appunto nella RAM in chiaro solitamente con la funzione che si chiama malloc. Queste librerie invece permettono di salvare determinati dati, e io ho scelto di salvare i dati più sensibili in questo modo, perché naturalmente perde in prestazioni, in maniera non liscia, diciamo, non è in chiaro. È una cosa un po' complicata, però è molto carina. Questo perché se un utente privilegiato, vi sto parlando di un sistema Linux ad esempio, volesse vedere i dati che vengono salvati da un applicativo che è lanciato da un utente non privilegiato, può farlo potenzialmente. In questa maniera si rendono le cose un po' più difficili. L'ottimizzazione dell'uso da remoto ve l'ho fatta vedere prima, la cifratura delle mailbox e dei file di configurazione è ancora molto in sviluppo, ed è molto carino, tanto dopo c'è una slide che la spiega abbastanza bene, anche sul supporto Secure Delete. Vado avanti, tanto questa qui è la malloc che vi dicevo prima. Queste slide comunque le potete trovare online, quindi cioè, vi spiega bene o male come funziona, che l'allocazione non è fatta a byte ma a gruppi di 4 bit con una chiave. E i file di configurazione, appunto, e anche quelli dove viene conservata la posta, sono criptati con un algoritmo di cui parlava anche lui prima, che è molto snello e veloce, e vengono criptati attraverso una chiave random che viene generata al primo avvio, cioè come una password facciamo, solo che una password è facilmente attaccabile, perché tu puoi avere anche un algoritmo più figo del mondo, se però mi scegli la password Pippo non serve a nulla, nel senso che quando poi il tipo che vuole leggere quello che stai facendo prova un tot di password, cioè non si deve sbattere tutto a provare a decrittare il file di configurazione, prova la password Pippo e ciao. E in questo modo invece mi è generata una chiave random con cui crittare appunto tutti i file di configurazione, e questa chiave viene... cioè il metodo è troppo un casino da spiegare così in 2 minuti, però è abbastanza carino. 5 minuti, ah fico, allora vado in fretta. Poi c'è un secure delete che permette di cancellare file temporanei o dei folder così, perché praticamente quando noi cancelliamo un file nostro computer il suo contenuto non viene cancellato effettivamente, ma solo, viene cancellato solo il puntatore a i dati che vi sono all'interno. Anche nel qual caso comunque il file fosse sovrascritto, ci sono dei metodi per trovare cosa c'era nei file precedenti, e appunto ho implementato una funzioncina che è discussa in un papers che ha scritto questo signore qua, Gutmann, che permette di essere abbastanza sicuri che questo attacco è infattibile. Poi c'è il supporto GPG, che è quello che vi facevo vedere prima. Il supporto GPG è implementato tramite delle librerie che si chiamano GPGMe e stanno sopra, cioè chiamano appunto il binario GPG, quindi la cosa non è molto ottimizzata. Infatti stavo pensando di portare tutto con OpenSSL e gestirmi tutta la cosa così, con delle librerie, togliendo layers per velocizzare la cosa. Poi c'è il supporto Anonymous Remailer che dicevo prima. Il supporto Anonymous Remailer permette di mandare email in modo anonimo, nel senso che se io voglio fare una denuncia e ho paura di ritorsioni o cose di questo tipo, devo poter mandare delle mail in modo anonimo, e ci vengono in aiuto questi servizi messi a disposizione in rete, che sono gli Anonymous Remailer, e che Paranoi utilizza in modo automatico. Ho implementato per adesso solo la funzionalità degli Anonymous Remailer di tipo 2, che sono quelli di quelli Cypherpunk, e non l'ultimo Mixmaster, che è abbastanza incasinato. È abbastanza a dire poco. Poi ho anche fatto alcune cosine contro due tipi di attacchi, nel senso che se, cioè detta alla veloce così, se c'è potenzialmente un grande fratello in grado di controllare tutta la rete, se io sto mandando un'email anche attraverso una catena di Anonymous Remailer e la mando, che ne so, a mezzogiorno, se il traffico, cioè se va veloce, facciamo, al destinatario arriva, che ne so, a mezzogiorno e 01, quindi è potenzialmente fattibile capire mittente e destinatario. Ci vengono in aiuto alcune funzionalità che ci vengono messe a disposizione dagli Anonymous Remailer, tipo latent time, che sono delle funzioni che permettono di far attendere il messaggio in coda all'Anonymous Remailer per un tempo che noi scegliamo, oppure random in un offset che sempre noi scegliamo. Poi c'è un altro tipo di attacco che è sulla grandezza del messaggio, che ne so, se io mando un messaggio di un mega attraverso una catena di Anonymous Remailer e al destinatario arriva un mega, è fattibile questo riconoscimento, cioè sempre il potenziale grande fratello potrebbe accorgersi che quell'email è stata mandata da questa persona a questa persona. Cioè, in realtà la dimensione non è la stessa perché sono criptate, però è possibile comunque risalire alla dimensione. Contro questi tipi di attacchi, appunto, ci vengono ancora incontro alcune funzionalità degli Anonymous Remailer, e c'è un tag che si chiama cutmarks che ci permette di tagliare delle parti di email. Quindi io scrivo la mail che mi serve, poi metto dei caratteri speciali che scelgo io, metto un tot di testo a caso e poi gli dico all'Anonymous Remailer: tutto il testo sotto questi due caratteri segalo. E l'attaccante non lo può vedere perché tutta quella roba lì io la cripto con la chiave pubblica dell'Anonymous Remailer. Poi c'è il supporto NIM server. I NIM server offrono sostanzialmente lo stesso servizio degli Anonymous Remailer, però offrono anche un'altra possibilità, ovvero quella di avere una risposta ai messaggi inviati. Perché se io mando un messaggio in modo anonimo, la persona, se vuole rispondermi, non può farlo, a meno che io non faccia eventuali barbatrucchi, cioè nel senso che non può farlo non sapendo il mio indirizzo. Con i NIM server questa cosa è fattibile. Poi c'è l'uso di SSL naturalmente per tutti i protocolli. SSL diciamo che è un protocollo che rende abbastanza sicure le connessioni, si basa sempre su scambio di chiavi con crittografia simmetrica e poi per questioni di velocità utilizza la crittografia simmetrica e quindi viene utilizzato, che ne so, per leggere la posta. Io mi vado dal mio server virgilio.it e gli chiedo: guarda, questa è la mia chiave pubblica, tu dammi la tua, e poi il traffico avviene totalmente crittato. E appunto questi sono i protocolli supportati. POP3, IMAP ancora no, neanche POP3 in realtà, però abbastanza. E appunto supportano delle autenticazioni abbastanza carine, per esempio l'autenticazione a POP, io ho fatto un esempio così per essere abbastanza sbrigativo, permette di autenticarsi al server senza che venga passata la password nel canale, perché teoricamente tutti e due sanno la password, nel senso che sia il server e sia il client dovrebbero sapere la password, però un potenziale attaccante che ascolta nel canale non la sa. Però se il client, per autenticarsi al server, gli dice, ne so, io ho pippo@virgilio.it, vado da virgilio.it e gli dico: sono Pippo, e lui mi dice: dammi la tua password. Io gli do la mia password, il potenziale attaccante la legge. Con questi tipi di autenticazioni invece si crea un hash della password, la crea sia il client che il server. Un hash è una funzione non invertibile, cioè quindi io non posso ritornare da quella roba che passa alla password di prima, e questo ci permette un'ulteriore sicurezza. Le features che verranno in futuro, dopo che si avrà una release stabile, che penso non, cioè manchino ancora abbastanza settimane, ovviamente la gestione degli allegati, che a voi sembra una cosa banale, però non è affatto banale. Poi il supporto per gli Anonymous Remail tipo Mixmaster è appunto quello che dicevo prima, l'implementazione interna di GPG tramite queste librerie OpenSSL che permetterebbero di togliere dei livelli che comunque sono insicuri. E basta. Taranà, taranà.
Una domanda rapidissima, perché fra un poco ci cacciano fuori, un problema di sforamento.
Eccoci, scusa. Una domanda velocissima che ha poco a che fare con la crittografia, ma sono comunque rimasto impressionato da questo lavoro. Mi chiedo, abbiate pazienza, cambio argomento, si parla di software libero e di sviluppo. Mi chiedo perché iniziare un progetto di un client di posta così, con tutte le difficoltà anche per le interfacce grafiche, con tutte le difficoltà per le features più normali, quando esistono per esempio programmi liberi di importanza mondiale, internazionale, tra l'altro qualcuno anche sviluppato da italiani, che non supportano tante di queste cose e con un sarebbero contenti loro di avere un aiuto così importante, e si potrebbe tutti noi, poveracci che non le sappiamo fare queste cose, avere un client di posta bello come già ne esistono con tutto questo supporto che mi piacerebbe tanto averlo. Ecco, perché la scelta di crearne da zero uno nuovo?
Questa domanda mi è già stata fatta. Io sostanzialmente ho fatto questa cosa non solo per offrire un servizio, ma anche per imparare a determinate conoscenze, tipo come si gestisce la crittografia a basso livello, tra virgolette, fino a come funzionano i protocolli di rete o OpenSSL, cioè comunque portando avanti un progetto del genere si imparano un sacco di cose. Questo è il succo.